giardino di Albert.
Signore e signori, buonasera. Un incidente nucleare si è prodotto in Unione Sovietica nella centrale atomica di Chernobyl in Ucraina, nella regione di Kiev.
One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged.
Era l'1:23 del mattino del 26 aprile 1986 e successe quello che fino ad allora sembrava impensabile. Il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl vide la temperatura del proprio nocciolo aumentare bruscamente, portando l'acqua di refrigerazione a scindersi in ossigeno e idrogeno, che, a contatto con l'incandescenza delle barre di controllo, provocò un'esplosione, lo scoperchiamento della struttura e un vasto incendio. Fu così che una nube di isotopi radioattivi si disperse nell'aria e piombò con prepotenza sulla zona circostante la centrale nucleare. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Di Chernobyl si sta parlando molto in questi giorni perché ricorrono i 40 anni dall'incidente alla centrale atomica. Eh sì, sono già passati 40 anni e penso che chi, come me, di anni ne ha più di 40, beh, ha sicuramente memoria di quel giorno. Io nel 1986 avevo 11 anni e ricordo che con i miei genitori avevamo deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua al mare in Versilia. Di quella vacanza ricordo una cosa sola. Per me e mia sorella c'era il divieto di entrare nel mare. Niente bagni, c'è la nube radioattiva.
When I was in about 4 years old and some from the, my parents went to the kindergarten and told
Avevo circa 4 anni. Quel giorno i miei genitori si precipitarono all'asilo e mi dissero che dovevamo scappare, andarcene molto velocemente. Tornammo a casa, l'asilo era vicino a casa nostra e giunti sull'uscio di casa i miei genitori mi tolsero i vestiti e mi dissero di rifugiarmi in camera. E per me fu molto strano, non era mai successo che mamma e papà venissero a prendermi all'asilo nel bel mezzo della giornata. Ricordo che quelle sere, prima di andare a letto, chiedevo sempre a mio papà di raccontarmi cosa fosse successo al reattore e cosa stesse succedendo nella zona di esclusione.
Lei è Olena Bourdeau, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. La zona di esclusione di cui lei parla è quella porzione di territorio ucraino compreso nel raggio di 30 km dal sito dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, che fu istituito in seguito all'incidente per evacuare la popolazione locale e impedire l'accesso alla zona più fortemente contaminata. La zona fu immediatamente evacuata e abbandonata e anche Olena e la sua famiglia furono costretti ad andare a vivere altrove.
Quando ero all'università, un mio collega mi disse che aveva iniziato a lavorare in uno dei gruppi di ricerca attivi nella zona di esclusione di Chernobyl. Per me Chernobyl era solo un ricordo d'infanzia e non avrei mai pensato a quel posto come un luogo per una futura professione. Da ragazza, Chernobyl rappresentava per me un ricordo quasi romantico. Era il posto dove ero nata, dove avevo mosso i primi passi, avevo iniziato l'asilo. Era anche quel posto che continuava ad essere abitato nonostante il pericolo di radiazioni. Chi aveva deciso di rimanere lì? Come vivevano quelle persone? Cosa facevano tutto il giorno? Ecco, quella curiosità e quell'idea romantica di Chernobyl mi hanno poi portata a studiare radiobiologia e a fare ricerca nel campo della radioecologia.
Le persone di cui parla Olena sono i Samoseli, i residenti illegali, l'ultima generazione di una comunità un tempo nutrita e oggi composta per lo più da anziani che hanno fatto ritorno alle loro case subito dopo il disastro, nonostante le direttive del governo. Oggi, a distanza di 40 anni, molti di quei testardi combattenti sono morti di vecchiaia, qualcuno anche di tumore o leucemia, ma una parte di loro è ancora lì, isolati dal mondo, sopravvissuti alle radiazioni. I loro corpi hanno resistito insieme alla foresta che li circonda e che si sta trasformando. La zona di esclusione è diventata pian piano una vera e propria riserva naturale. Anno dopo anno, la natura si è riappropriata dei propri spazi. All'ombra delle torri di cemento, in una vegetazione fitta e incolta, sono cresciuti alberi da frutto. Pascolano mandrie di cavalli, si intravedono cervi, cinghiali e animali selvatici di ogni genere.
We are facing nothing less than the collapse of the living world. The very thing that gave birth to our civilization, the thing we rely upon for every element of the lives we lead.
Stiamo affrontando nulla di meno che il collasso del mondo vivente, quel mondo che ha permesso la nascita della nostra civilizzazione, quel mondo su cui noi facciamo affidamento per ogni aspetto della nostra vita. Nel 2020, Sir David Attenborough, il celebre naturalista, documentarista e divulgatore scientifico britannico, aveva da poco concluso il suo nuovo documentario A Life on Our Planet. La scena conclusiva, quella in cui Sir David pronuncia questa frase, è girata proprio tra i palazzi di Chernobyl e Sir David si fa spazio tra la natura rigogliosa. Per me è stata una rivelazione e mi sono detta che un giorno avrei voluto raccontare la forza di questa natura che si è ripresa il suo spazio. Lo farò assieme ai miei ospiti. Olena ve l'ho già presentata, ma assieme a lei ho intervistato Oleksandr Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera di Chernobyl, e Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Oleksandr Borsuk.
After the disaster we have a lot of radiation from the reactor and so the forest especially in the near reactor where...
Dopo il disastro, a causa dell'esplosione del reattore, enormi quantità di elementi radioattivi sono stati rilasciati nell'atmosfera e la foresta, specialmente la porzione nelle vicinanze della centrale, fu danneggiata dai radionuclidi e dalle alte dosi di radiazioni. È quella che poi venne chiamata la foresta rossa. In seguito al disastro, le piante subirono quello che chiamiamo un fallout radioattivo, misurato a 4,81 gigabecquerel per metro quadro, che le fece diventare in un primo momento di colore rosso e infine morire. Le altre foreste, quelle più lontane, non subirono grandi danni perché le radiazioni erano più basse e fortunatamente non ci sono state neppure conseguenze sullo sviluppo della foresta e sulla loro crescita. Per gli animali possiamo dire più o meno la stessa cosa. Gli animali domestici furono colpiti dalle radiazioni e morirono in tutto il territorio della zona di esclusione e praticamente da subito fu istituito il divieto di mangiare carne che proveniva dai bovini o bere il latte delle mucche.
Because of the irradiation and you can't use this meat from animals or milk from cows in food.
La tristemente celebre foresta rossa. Subito dopo l'incidente, una nube molto radioattiva investì l'area immediatamente a ovest della centrale, colpendo soprattutto una vasta foresta di pini. I pini sono particolarmente sensibili alle radiazioni, ma allo stesso tempo le loro chiome fitte fungono da filtro, trattenendo polveri e aerosol radioattivi. La radiazione distrusse la clorofilla negli aghi, bloccando la fotosintesi, danneggiò le cellule e gli enzimi delle piante e causò la morte rapida degli aghi, che passarono dal verde al rosso arancio, come se fossero stati bruciati dall'interno. In alcune zone le dosi assorbite dai pini furono così elevate da provocare la morte quasi immediata degli alberi. L'effetto complessivo fu quello di una foresta interamente color ruggine, ecco perché il nome foresta rossa. Olena Bourdeau, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e di Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
Radiation or radiation pollution or radioactivity or those, it's only the ecological factors.
Radiazione, inquinamento da radiazioni o radioattività sono solo fattori ecologici. Abbiamo moltissimi fattori ecologici intorno a noi e tutti questi hanno un influsso non solo su di noi, ma anche su tutti gli altri organismi. Vi faccio un esempio semplice per farvi capire. Pensate all'acqua. Se non abbiamo acqua, noi esseri umani moriamo. Se abbiamo abbastanza acqua, stiamo bene. Se abbiamo troppa acqua, moriamo, perché non possiamo vivere nell'acqua. Non è il nostro ambiente. Lo stesso si può dire per l'inquinamento da radioattività. Tutto dipende dalla dose e dalla quantità dei radionuclidi. Certo, l'incidente di Chernobyl è stata la principale causa delle emissioni su scala mondiale di radionuclidi artificiali nell'ambiente. E questi hanno un'influenza fisica, chimica e radiologica sugli animali e sulle specie viventi, in generale. Dopo il disastro, questo fattore ecologico, la radioattività, è cambiato molto rapidamente. Ed è nel momento del cambio repentino del fattore ecologico che si hanno le conseguenze sulle forme di vita.
Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
When we say about radiation, it's very important to talk about doses.
Quando parliamo di radiazioni, è importante parlare di dosi di radiazioni, perché le radiazioni sono ovunque. Le radiazioni naturali nel suolo, per esempio, derivano dal decadimento di elementi radioattivi primordiali, come l'uranio, il torio e il potassio 40, che sono presenti nella crosta terrestre fin dalle sue origini. Quindi, per esempio, nella zona di esclusione ci sono luoghi contaminati, ma ci sono anche luoghi abbastanza puliti. E in realtà la riserva di Chernobyl, ad oggi, è per lo più un luogo poco contaminato e addirittura molto pulito in alcune sue parti. All'epoca, dopo l'incidente, la zona venne chiusa, secondo protocollo, nei 30 chilometri circostanti la centrale. Poi si decise di ampliarla un po', ma appunto solo per una questione di protocollo. È importante capire che, se vogliamo parlare di effetti biologici, dobbiamo farlo in relazione alle dosi, alle quantità di radiazioni presenti nell'atmosfera e nel sottosuolo.
Le radiazioni sono pericolose per ogni specie vivente in modo diverso, però, a seconda della quantità di radiazioni assorbite, quelle che chiamiamo dosi. Per gli esseri umani è una quantità, per i roditori un'altra, e se parliamo di vegetali, un'altra ancora. E tra le piante non è per tutte uguale.
For the nearest forest, like so-called red forest, the effect was like very dramatic.
Per la foresta più vicina, la cosiddetta foresta rossa, l'effetto fu devastante, l'abbiamo detto. Gli alberi morirono in pochissimo tempo. E possiamo dire la stessa cosa per i piccoli animali che vivevano lì e che, per loro natura, vivono in pochi metri quadrati e si spostano poco. Pensiamo, per esempio, ai vermi. Ecco, quegli animali morirono tutti, anche se poi negli anni sono tornati a ricolonizzare il territorio. Diversamente, invece, è andata per i grandi animali. Le alci e i cervi, per esempio, hanno un raggio d'azione e di movimento molto più ampio. Quindi, ora, a mio parere, non ha senso parlare delle conseguenze delle radiazioni su di loro, perché di fatto è molto difficile e poco sensato studiarle.
Pochi mesi dopo la catastrofe, la foresta rossa fu rasa al suolo dalle ruspe e i pini morti furono sepolti come scorie nucleari. Ma da allora è cresciuto un nuovo bosco di pini e betulle, più resistenti alle radiazioni, e la natura ha conosciuto bizzarre trasformazioni. La riserva di Chernobyl ci racconta una storia universale. E a questo proposito ho voluto sentire anche Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze.
Beh, guardi, intanto se dovessimo individuare un gruppo di organismi viventi che realmente sono in grado di resistere alle peggiori catastrofi, queste sono sicuramente le piante. A partire veramente da qualunque follia anche inventata dall'uomo, le faccio l'esempio della bomba atomica. Le due bombe atomiche esplose a Hiroshima e Nagasaki hanno sterilizzato completamente il luogo dell'esplosione per qualche centinaia di metri. anche direi qualche chilometro. Beh, gli unici esseri viventi che sono riusciti nella incredibile missione di sopravvivere a un evento del genere sono le piante. A Hiroshima, io ricordo anni fa, andai a visitare questi alberi che vengono chiamati i Bakushumoku, che letteralmente vuol dire alberi che sono stati sottoposti a un'esplosione atomica, che sono contrassegnati da dei cartellini gialli che indicano a Hiroshima la specie e la distanza in metri dal luogo dell'esplosione. Beh, c'è un salice piangente che oggi bello, vivo, florido e vegeto intorno ai 200 metri dal luogo dell'esplosione. Per capire ciò di cui stiamo parlando, dobbiamo immaginare che in quel luogo dove oggi cresce, dove è rimasto in vita questo salice, la temperatura al momento dell'esplosione è stata di circa 5.000 gradi centigradi, che non è tanto lontana dalla temperatura superficiale del Sole. Tutto il resto è stato vaporizzato, è stato letteralmente disintegrato. Questo albero è sopravvissuto. Anche per quanto riguarda le catastrofi nucleari, a prescindere dalle esplosioni come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, c'è ormai una ampia letteratura scientifica che ci dice come le piante siano tranquillamente in grado di resistere anche ad eventi catastrofici di questa natura. Per esempio nel caso di Chernobyl, noi sappiamo che nei primi giorni subito dopo l'esplosione è avvenuta questa risposta strana delle foreste che sono diventate rosse. Viene chiamata proprio la foresta rossa. Gli alberi diventano rossi e poi in gran parte muoiono, seccano. La stessa cosa è accaduta anche a Fukushima qualche anno fa in Giappone. Quindi sappiamo questa essere ormai una risposta abbastanza immediata delle piante all'emissione di radiazioni. Ma quello che è sorprendente è che le piante alla fine non muoiono, si disseccano nelle settimane immediatamente successive e poi ricominciano a rinascere dalle gemme, dalle radici, ripartono, per cui in brevissimo tempo si ricrea una foresta perfettamente sana nonostante le radiazioni. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che non soltanto le piante sopravvivono alle radiazioni, ma svolgono un ruolo fondamentale per preservare la vita dell'intera foresta, in quanto queste piante cominciano a riassorbire dal terreno molto ad esempio del cesio e degli altri elementi radioattivi che sono stati dispersi durante la catastrofe nucleare. Assorbono questi elementi e li stoccano all'interno del proprio corpo in modo da non far danno. Si chiama fitoremediazione, una brutta traduzione dall'inglese, phytoremediation. Quindi le piante hanno un doppio ruolo, non solo resistono, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel permettere che una volta che la catastrofe è avvenuta, l'ambiente possa ritornare in breve tempo disponibile anche per gli altri esseri viventi.
Oggi le condizioni a Chernobyl sono molto diverse dal 1986. Solo una frazione delle radiazioni originali è ancora presente e le sostanze più pericolose sono decedute anni fa. Le piante si sono riprese i loro spazi e molti animali se la cavano molto meglio del previsto. Olena Burdò, ricercatrice presso il Dipartimento di Radiobiologia e Radioecologia dell'Istituto di Fisica Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
Il primo anno dopo il disastro fu l'anno dei topi. Gli esseri umani se n'erano andati dalla zona di Chernobyl, avevano abbandonato il territorio, ma il suolo della zona d'esclusione era pieno di semi. Le piante continuavano a crescere e i topi avevano a disposizione moltissimo cibo. Così le popolazioni di topi hanno continuato a crescere nonostante le alte dosi di radiazioni. Perché appunto non è una questione solo di dosi di radiazioni. Se c'è cibo, la vita prospera. Come abbiamo già detto, le radiazioni hanno conseguenze diverse su ogni microorganismo, ma poiché questi animali si spostano da luoghi molto contaminati a luoghi puliti, le radiazioni non hanno praticamente nessun influsso sulla loro vita e sulla loro riproduzione.
Eugene Tukalenko, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca Nucleare dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina.
The most sensitive, of course, there is mammals.
Gli esseri viventi più sensibili alle radiazioni sono ovviamente i mammiferi e per capire quale fosse l'effetto delle radiazioni su alcuni di loro, tra le tante cose abbiamo deciso di studiare un roditore, l'arvicola rossastra, che è una piccola arvicola dal pelo rosso-bruno che vive nelle aree boschive e misura all'incirca 10 cm di lunghezza. Come animale modello, l'arvicola rossa ha molti vantaggi. Uno su tutti, un piccolo raggio d'azione, che ci permette di dire con certezza che quegli animali hanno sempre vissuto nella foresta rossa. Secondo i documenti scientifici, i roditori morirono nei primi anni dopo l'esplosione, ma nei 2 o 3 anni successivi tornarono dalle aree circostanti a ricolonizzare quelle più contaminate e ora vivono ancora lì. Si è quindi ipotizzato che ci sia un flusso migratorio costante dall'area pulita all'area più contaminata, ma per ora è in realtà solo un'ipotesi su cui stiamo lavorando.
But it's only hypothesis, and now we working with that also.
Rinaturalizzazione estrema. Se le radiazioni non sono così incontrollabili come molti temono, ciò che è accaduto dal punto di vista ecologico nella zona di esclusione è forse ancora più sorprendente. Oleksandr Borsuk, capo del laboratorio di flora e fauna della riserva della biosfera radiologica ed ecologica di Chernobyl.
Because there is no humans on this territory, the animals start come back to this territory.
Poiché non ci sono esseri umani in questi territori, gli animali tornano e li colonizzano. Non c'è alcuna influenza o disturbo antropico in queste zone. C'è molta erba, ci sono alberi, arbusti. C'è cibo abbondante per animali come i cervi o le alci. Ultimamente sono arrivati i lupi, le linci e altri predatori perché non c'è agricoltura e quindi è un territorio ricco di ungulati. Altre specie migrano attraverso questo territorio ma non rimangono nella zona di esclusione e molti rapaci, come l'aquila di mare dalla coda bianca, tornano in questo territorio perché qui non si pratica la caccia. E non dimentichiamo che assenza di agricoltura significa anche assenza di pesticidi che favorisce la biodiversità. La buona notizia è che negli ultimi anni abbiamo osservato una ricolonizzazione di animali che sono nella lista rossa, come il bisonte europeo o gli orsi. Lo scorso anno, per esempio, l'orso è rimasto sul territorio della riserva tutto l'inverno, mentre per quanto riguarda il bisonte, al momento vediamo solo alcuni individui che provengono dal territorio bielorusso, si fermano qui e poi tornano a casa.
Il brano che stiamo ascoltando è 1986 della band elettronica ucraina Onuka. Per il popolo ucraino è una canzone simbolo. Il titolo 1986 racconta già tutto. Quello che rende speciale questo brano è che la cantante Nata Zichenko nel 1986 non era ancora nata e non ha ricordi diretti del disastro, ma parla a nome della generazione dopo di un trauma ereditato. Olena Burdò.
La zona di Chernobyl per noi radiobiologi è un luogo estremamente interessante. È come un grande laboratorio che abbiamo a disposizione ogni giorno. Ed è molto importante perché possiamo vedere cosa succede agli ecosistemi, possiamo studiare le specie vegetali e animali che ci vivono, possiamo catturare le sottospecie, per esempio come l'arvicola, e studiare l'influenza della radioattività su piccoli mammiferi. Pensate che nella maggior parte delle specie che studiamo non abbiamo riscontrato alcun danno né a livello della pelle né tantomeno a livello degli organi. Io adesso ho iniziato a studiare la questione più in profondo e vorrei capire se le radiazioni abbiano avuto qualche effetto sulle cellule del sangue e sul sistema del midollo osseo. Abbiamo i primi risultati e qualche conferma. Ora si tratta di capire perché e come sia successo che alcuni animali abbiano risentito delle radiazioni e altri no, e come le diverse popolazioni reagiranno a queste influenze.
What we can learn from Chernobyl in
Cosa possiamo imparare da Chernobyl? Beh, se pensiamo a quanta vita c'è nella zona di esclusione adesso, e penso sia alla flora che alla fauna, possiamo affermare con certezza che la natura è capace di rigenerarsi e lo fa molto bene, soprattutto quando l'essere umano abbandona il territorio. Questa è la lezione più grande. Il fattore in assoluto più disturbante di un ecosistema è l'essere umano. I fattori di rischio in questo momento sono molti e tutti antropici. È molto difficile prevedere cosa succederà in questo ecosistema perché ora, a causa della guerra, la zona è stata occupata ed è contaminata da mine anti-uomo e da ordigni inesplosi. Insomma, anche a causa della guerra non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi anni. Le variabili sono troppe e il futuro di questo ecosistema dipende soprattutto da noi.
Which can be done with firefighting or managing territory.
La zona di esclusione di Chernobyl è stata occupata dalle truppe russe durante l'invasione dell'Ucraina. L'occupazione ha comportato rischi radiologici significativi perché le operazioni militari in quell'area possono riattivare e disperdere la contaminazione radioattiva ancora presente nel suolo. I carri armati e i mezzi militari che attraversano la zona contaminata sollevano polvere radioattiva, aumentando significativamente i livelli di radiazione nell'aria. E poi c'è il pericolo incendi, sempre più frequenti anche a causa del riscaldamento climatico. Gli incendi possono bruciare la vegetazione contaminata, rilasciando nell'atmosfera isotopi dannosi. Stefano Mancuso.
Molto spesso l'uomo si dimentica delle forze con le quali gioca e quindi va a mettere le mani, modifica, anche a prescindere dall'energia nucleare, modifica alcuni fattori fondamentali perché la vita si possa preservare. Pensi a quello che stiamo facendo nella modifica dell'atmosfera del nostro pianeta o della temperatura del nostro pianeta. Beh, sono tutti fattori fondamentali questi, non si può prendere un sistema chiuso e stabile come la Terra e cominciare a modificarne alcuni dei fattori fondamentali che garantiscono e permettono la vita su questo pianeta. Quindi il primo insegnamento che dovremmo trarne è quello di lasciar perdere, di non andare a modificare fattori e parametri le cui conseguenze noi non siamo neanche lontanamente in grado di prevedere. La seconda lezione che io vedo e le piante come elementi di salvezza in qualche maniera. Questa zona di esclusione di Chernobyl, che oggi a detta di chiunque è ridiventata una delle zone a quella più alta biodiversità d'Europa, ci racconta del potere straordinario che hanno le piante di rimediare ai danni dell'uomo. Questo è un punto che io vorrei sottolineare. L'uomo compie molto spesso dei disastri ambientali di dimensioni così enormi che non ci si sarebbe aspettato fino a poco tempo prima che poi questi disastri sono davvero accaduti. Le piante sono state sempre in grado di rimediare a questi errori dell'uomo. Insomma, se dovessi trarne una lezione, la lezione più importante è questa: affidiamoci alle piante per garantire la salvezza dell'ambiente.
Nel 1986 Cyndi Lauper cantava True Colors. Mi sembrava il brano più giusto per ricordarci quanto sia importante lasciare che la natura possa crescere e mostrare la propria unicità e bellezza. E mi sembrava anche il brano più appropriato per ringraziare i miei ospiti Olena Bourdot, Eugene Tukalenko, Oleksandr Borsuk e Stefano Mancuso. Grazie a Gianni Zocchi e Dario Milan per l'assistenza tecnica e buon fine settimana a tutte e tutti voi.